Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robigins. Il problema successivo consistette nel farmi un setaccio o burattino per separare la farina dalla pula e dalla crusca, senza di che non vedevo la possibilità di ottenere del pane. Questo era davvero un oggetto difficilissimo da costruire, anche solo a pensarci. Infatti non avevo nulla che assomigliasse al materiale occorrente, vale a dire una tela o qualsivoglia tessuto a trama fine e rada attraverso la quale setacciare la farina. Per vari mesi non approdai a nessun risultato. Non sapevo davvero che cosa fare. Tela non era avanzata, salvo qualche brandello del tutto inutile. Avevo del pelo di capra, ma non sapevo come tesserlo o filarlo, e se anche l'avessi saputo, mi sarebbero mancati gli strumenti adatti. Finalmente mi ricordai di aver asportato dalla nave, fra gli indumenti dei marinai, certi fazzoletti da collo di cotone o di mussola, e con alcuni di essi riuscii a fare tre piccoli setacci, che risposero abbastanza bene allo scopo, e così tirai avanti per qualche anno. Che cosa ne feci dopo? Lo racconterò al momento opportuno. La questione che ora si poneva era la cottura e la preparazione del pane, una volta ammassato un quantitativo di grano sufficiente. Innanzitutto non avevo lievito, ma in quanto a questo, non avendo modo di procurarmene, non me ne detti pensiero. Ero invece molto preoccupato circa il modo di costruirmi il forno. Alla fine escogitai anche per questo un esperimento. Preparai dei grandi recipienti di terracotta, molto larghi ma poco profondi, cioè con un diametro di circa 3 piedi, ma profondi non più di 9 pollici. Dopo averli cotti col solito procedimento, li misi in disparte, e quando arrivò il momento di cuocere il pane, feci un gran fuoco sul mio focolare che avevo pavimentato con certe mattonelle quadrate che avevo fabbricate e cotte da me. Ma dire che fossero proprio quadrate è forse eccessivo. Quando la legna era ormai bruciata, riducendosi a brace o tizzoni ardenti, la sparsi in uno strato uniforme sopra questa superficie pavimentata e lì la lasciai fino a quando non fu caldissima. Allora spazzai via tutta la brace, posai sulle mattonelle roventi la pagnotta o le pagnotte e dopo averle ricoperte coi recipienti di terracotta vi disposi la brace tutt'intorno per aumentare e mantenere il calore. Così, come si fosse trattato del miglior forno del mondo, riuscii a cuocere le mie pagnotte d'orzo e in poco tempo diventai un provetto fornaio. Col riso mi preparai invece delle focacce e dei budini, ma rinunciai a farmi dei pasticci ripieni, perché avrei potuto farcirli solo con carne di capra o di uccelli. Non è il caso di stupirsi se tutte queste incombenze assorbirono gran parte del terzo anno da me trascorso sull'isola. Infatti, non bisogna dimenticare che negli intervalli di tempo dovevo occuparmi del nuovo raccolto e preparare il campo per la semina successiva. Ed è così che al momento opportuno precedetti alla nuova mietitura e lo portai a casa coi mezzi di cui disponevo. E siccome non avevo un'aia né uno strumento qualsiasi per trebbiare, mi limitai a raccogliere le spighe nelle ceste più grandi in attesa di avere il tempo per sgranarle a mano. Ora però la mia scorta di grano aumentava, cosicché si prospettava la necessità di ingrandire il mio granaio. Mi occorreva un posto dove conservare la mia provvista di granaglie, perché la coltivazione dei 2 cereali mi aveva reso moltissimo, tanto che ora avevo circa 20 stai d'orzo e altrettanti di riso, se non di più. Decisi dunque di farne uso liberamente, tanto più che la galletta era finita da un pezzo. Inoltre pensai di calcolare il quantitativo che mi serviva nel corso di un'annata e di seminare solo una volta all'anno. A conti fatti, potei accertare che 40 stai fra orzo e riso erano di gran lunga superiori al mio consumo annuale. Perciò decisi di seminare ogni anno la stessa quantità della volta precedente, sperando che bastasse ad assicurarmi in abbondanza pane e altro cibo similare. Mentre provvedevo a tutte queste cose, potete esser certi che la mia mente correva con estrema frequenza alla terra che avevo avvistata dal versante opposto dell'isola. E certo, nel profondo del mio cuore, nutrivo il più vivo desiderio di raggiungere quella riva. Fantasticavo di sbarcare in un continente, in un paese abitato, ove forse avrei trovato il modo di spingermi oltre, e alla fine, chissà, trovare una via di scampo. Ma al tempo stesso non tenevo in debito conto i pericoli di una siffatta impresa, di cadere in mano ai selvaggi, e magari di selvaggi che avrei avuto motivo di considerare molto peggiori dei leoni e delle tigri d'Africa. Non pensavo che qualora fossi caduto nelle loro mani avrei corso il rischio, con mille probabilità contro una, di essere ucciso e forse anche mangiato. Giacché infatti avevo sentito dire che gli abitatori delle coste caraibiche erano cannibali o antropofagi, e in base alla latitudine ero in grado di stabilire che non ero molto lontano da quelle terre. Ma anche ammesso che non fossero cannibali, avrebbero potuto uccidermi egualmente, come era avvenuto di molti europei caduti in loro mano, anche quando si era trattato di gruppi di 20-30 persone, mentre io ero addirittura solo e quasi inerme. Ebbene, di tutti questi fattori che avrei dovuto prendere in debita considerazione e che più tardi ebbero un giusto ruolo nei miei ragionamenti, al principio non tenni nessun conto. La mia mente era troppo dominata dalla smania di toccare quella costa. Adesso rimpiangevo il mio ragazzo Xuri e la lancia con la vela a spalla di Montone con la quale avevo navigato per più di 1000 miglia lungo le coste africane, ma era un rimpianto del tutto inutile. Allora pensai di andare a dare un'occhiata alla barca della nostra nave, che, come ho già riferito, era stata scaraventata lontano, lungo la spiaggia, dalla tempesta nel corso della quale avevamo fatto naufragio. Giaceva pressappoco nello stesso punto di prima, ed era stata quasi completamente capovolta dall'impeto delle onde e dei venti e proiettata contro un'ampia duna di sabbia e ghiaietto. Ma a differenza di prima, adesso si trovava completamente in secca. Se avessi potuto usufruire dell'aiuto di qualcuno per ripararla e metterla in mare, la barca avrebbe fatto al caso mio, e con essa sarei forse riuscito a raggiungere il Brasile con relativa facilità. Ma avrei dovuto prevedere che non ero in grado di rivoltarla e metterla dritta sulla chiglia più di quanto sarei stato capace di smuovere l'isola. Non di meno andai nei boschi e tagliai rami e tronchi che fungessero da leve e da rulli e li portai alla barca, deciso a tentare il possibile. Mi confortava il pensiero che se fossi riuscito a rigirarla avrei potuto riparare facilmente i danni che aveva subito, ricavandone un'ottima imbarcazione a bordo della quale avrei potuto facilmente prendere la via del mare. Prodigai ogni sforzo in questa fatica senza risultato. Se ben ricordo, vi consumai 3 o 4 settimane. Alla fine, quando fui certo che non sarei mai riuscito a sollevarla con le mie deboli forze, mi diedi a scavare la sabbia in modo da ottenere una specie di fossa entro la quale farla scivolare, e disponendo in modo opportuno dei pezzi di legno per spingerla e guidarla durante la caduta. Ma non per questo mi fu possibile sollevarla o intrufolarmi sotto la barca, e tantomeno sospingerla verso il mare. Perciò mi vidi costretto a rinunciare. Eppure, sebbene avessi rinunciato alla speranza di recuperare l'imbarcazione, il mio desiderio di avventurarmi sul mare verso la terraferma aumentava, anziché diminuire, quanto più i mezzi di cui disponevo si rivelavano inadeguati. Tutto questo mi indusse a considerare la possibilità di costruirmi una canoa, o periagua, come ne fabbricano le popolazioni che vivono in quei climi, anche senza strumenti, o come sarebbe giusto dire senza aiuto di sorta, e cioè ricavandola da un grosso tronco d'albero. La cosa mi parve non solo attuabile, ma addirittura facile, e mi rallegrava molto l'idea di costruirmela perché mi illudevo di avere al riguardo maggiori possibilità di un negro o di un indiano. Ma non prendevo in considerazione gli inconvenienti nei quali, a differenza degli indiani, mi sarei imbattuto, cioè la mancanza di braccia per spingerla in acqua una volta che fosse stata pronta. Inconveniente molto più arduo a sormontarsi nelle mie particolari condizioni di quanto non fosse nelle loro lo svantaggio di non avere gli strumenti adatti. A che cosa mi sarebbe servito, infatti, trovare un grande albero nei boschi, riuscire con grande sforzo ad abbatterlo, sgrossarlo e conferirgli la giusta sagoma all'esterno con l'aiuto dei miei arnesi, scavarlo all'interno col fuoco e con l'accetta per ricavarne un'imbarcazione, se alla fine fossi stato costretto ad abbandonarlo sul posto per l'impossibilità di sospingerlo fino al mare. È logico dedurne che non avevo meditato a sufficienza sulla mia situazione, mentre lavoravo a fabbricarmi questa barca, perché altrimenti mi sarei posto subito il problema di farla arrivare sino all'acqua. Ma la mia mente era così dominata dal desiderio di servirmene per attraversare il mare che non pensai nemmeno una volta al modo di farle attraversare la terra. Eppure era logico concludere che, trattandosi di un'imbarcazione, avrebbe percorso molto più facilmente 45 miglia di mare che non 45 braccia di terra, cioè la distanza che separava la riva del mare dal luogo in cui si trovava la mia nuova barca. Mi misi a lavorare a questa canoa come il più stupido degli uomini che abbiano mai avuto un'oncia di cervello. Mi abbandonavo al piacere di un progetto del genere, senza curarmi di pensare se sarei mai riuscito a tradurlo in atto. Non che la difficoltà di varare la barca non si affacciasse spesso alla mia mente, ma troncavo le mie stesse perplessità dandomi questa stolida risposta: prima costruiamola, poi in un modo o nell'altro scommetto che riuscirò a farla arrivare in acqua. Era un modo di procedere né più né meno insensato, ma lo stato di esaltazione della mia fantasia ebbe il sopravvento, cosicché diedi inizio al lavoro. Abbattei un cedro, e davvero mi piacerebbe sapere se Salomone ne trovò mai uno altrettanto gigantesco per edificare il Tempio di Gerusalemme. Il diametro, alla base, raggiungeva i 5 piedi e 10 pollici, e all'altezza di 22 piedi da terra era di 4 piedi e 11 pollici. Dopodiché si rastremava per un breve tratto e alla fine prorompeva in una folta chioma. Riuscii ad abbatterlo a costo di enormi fatiche. Impiegai 22 giorni per inciderlo e tagliarlo alla base e altri 14 per mozzare i rami, per privarlo delle fronde lussureggianti che tagliai e troncai con la scura e con l'accetta a prezzo di fatica inaudita. Poi mi ci volle un mese per sagomarlo e conferirgli le giuste proporzioni, affinché assumesse la forma della carena di una barca e potesse galleggiare ritta a dovere nell'acqua. Seguirono altri 3 mesi di lavoro per scavare l'interno e lavorarlo in modo da ottenere una vera e propria imbarcazione. Ma non ricorsi al fuoco. Mi servii solo del martello e dello scalpello. E a forza di duro lavoro ricavai dal cedro una bellissima perigiaia, abbastanza grande da contenere 26 uomini, e quindi sufficiente a trasportare me con tutto il mio carico. Quando giunsi al termine di questo lavoro ne fui oltremodo felice. L'imbarcazione era molto più vasta di qualsiasi canoa o periagua ricavata da un solo tronco, fra quante ne avevo mai viste in vita mia. Mi era costata tanto olio di gomito, potete esserne certi, ed ora non mi restava che metterla in mare. E se ci fossi riuscito, senza dubbio, avrei dato corso al viaggio più pazzesco e con le minime probabilità di buon esito che sia mai stato intrapreso. Ma tutti gli espedienti che posi in atto per metterla in acqua riuscirono vani, sebbene mi costassero a loro volta enormi sforzi. La canoa si trovava a un centinaio di yarde dalla spiaggia, non di più. Ma la prima difficoltà era dovuta al fatto che bisognava superare un tratto in salita per arrivare alla foce del torrente. Allo scopo di eliminare questo inconveniente, decisi di scavare il terreno in modo da creare un piano inclinato. Incominciai e mi costò indicibili fatiche. Ma chi lesina gli sforzi quando vede balenare la prospettiva di raggiungere la libertà? Quando però questo lavoro fu terminato e la difficoltà superata, mi trovai in pratica al punto di partenza. Infatti non riuscii a smuovere la canoa, così come non ero riuscito a spostare l'altra imbarcazione. Allora misurai la distanza che separava la canoa dal mare e decisi di scavare una specie di canale, di costruire un bacino artificiale. Se non potevo portare la canoa all'acqua, avrei portato l'acqua alla canoa. Diedi pertanto inizio a questo nuovo lavoro, ma quando lo valutai con maggior ponderazione, quando stabilii la profondità che avrebbe dovuto raggiungere lo scavo e la quantità di materiale che sarei stato costretto a spalare, conclusi che, dato il numero di braccia di cui disponevo, cioè soltanto le mie, sarebbero trascorsi 10 o 12 anni prima di venirne a capo. La costa in quel punto era alta non meno di 20 piedi sopra il livello del mare, cosicché alla fine, e sia pure con molta riluttanza, abbandonai quest'altro tentativo. Tale rinuncia mi addolorò tantissimo. Finalmente compresi, ma troppo tardi, la follia di dare inizio a un lavoro senza averne calcolato in anticipo il costo e prima di aver valutato le capacità personali di condurlo a termine. Nel pieno di questo lavoro compii il 4° anno di permanenza sull'isola e celebrai l'anniversario con la stessa devozione e la stessa serenità di spirito delle altre volte. Poiché, infatti, grazie allo studio costante della parola di Dio e con l'aiuto che mi veniva dalla sua grazia, avevo raggiunto una sapienza di cui prima ero sprovvisto. Avevo una diversa concezione della realtà. Adesso il mondo mi appariva come un'eventualità remota, con la quale non avevo più nulla in comune, nella quale non riponevo ormai la minima speranza e di cui non avevo più desiderio alcuno. In effetti non avevo più nulla in comune con esso, né appariva probabile che la mia situazione potesse mutare nel futuro. Perciò mi sembrava di vederlo come forse lo si vede dalla vita ultraterrena, cioè come un luogo nel quale ero vissuto, ma che adesso avevo abbandonato. E in verità potevo ben dire, ripetendo le parole del padre Abramo al ricco Epulone, «Fra me e te è posta una grande voragine». Innanzitutto, qui mi trovavo al riparo da tutte le malvagità del mondo. Non avevo né la concupiscenza della carne, né la concupiscenza degli occhi, né le lusinghe della vita. Non ero tormentato da desiderio alcuno, perché infatti avevo tutto ciò di cui adesso ero in grado di godere. Ero signore assoluto del mio possedimento, e se mi fosse garbato avrei potuto assumere il titolo di re e di imperatore di tutta quanta l'isola. Non c'erano rivali o pretendenti che me ne contestassero la sovranità e il comando. Avrei potuto produrre tanto grano da colmare la stiva di navi intere, ma non sarebbe servito a nulla. Perciò ne coltivavo soltanto il quantitativo che ritenevo adeguato alle mie necessità. Avevo tartarughe e testuggini in abbondanza, ma me ne serviva solo una ogni tanto. Avevo abbastanza legname per costruirmi una flotta di navi, e avevo tanta uva da ricavarne vino o uva passa per caricare quella flotta, quando fosse stata costruita. Ma di tutto questo aveva valore solo ciò che potevo usare. Quando avevo mangiato e sopperito ai miei bisogni, che cosa contava il resto per me? Se mi fossi procurato più carne di quanta potessi mangiarne, gli animali uccisi sarebbero stati divorati dalla carne o dai vermi. Se avessi seminato più grano di quanto ne consumassi, sarebbe andato sprecato. Gli alberi che abbattevo giacevano a marcire sul terreno, perché a me servivano solo come legna da ardere, e di questa facevo uso soltanto per cuocere il mio cibo. In poche parole, dopo giusta riflessione, la natura e l'esperienza mi insegnarono che tutti i beni di questo mondo hanno valore solo se ci è dato di farne uso, e che qualsiasi cosa accumuliamo, anche per darla ad altri, ha valore solo nella misura in cui ci è dato di farne uso. L'avaro più avido e rapace del mondo sarebbe guarito dal vizio dell'avidità se si fosse trovato in circostanze analoghe alle mie, perché io possedevo enormemente di più di quanto avrei saputo usare. I miei unici desideri erano per cose che non avevo ed erano tutte di modesto valore, anche se per me sarebbero state di grande utilità. Come ho già detto, avevo un sacchetto di monete d'oro e d'argento per il valore di circa 36 sterline. Ahimè, quella squallida, inutile roba giaceva dove l'avevo posata. Non avevo modo di spendere quel denaro e spesso mi accadeva di pensare che ne avrei dato volentieri una manciata in cambio di una buona scorta di pipe o di una macina a mano per macinare il mio grano. Anzi, le avrei regalate tutte per mezzo scellino di semi di rapa o di carota provenienti dall'Inghilterra, o per un pugno di fagioli o di piselli e una boccetta di inchiostro. Di conseguenza, da quel denaro non traevo il minimo vantaggio e se ne stava in un cassetto ad ammuffire a causa dell'umidità che stagnava nella grotta durante la stagione delle piogge. E se quel cassetto fosse stato pieno di diamanti, sarebbe stata la stessa cosa, perché non avrebbero rivestito alcun valore per me, non sarebbero serviti a nulla. Ormai mi ero creato delle condizioni di vita più confortevoli che non ai primi tempi, e questo valeva sia per lo spirito che per il corpo. Spesso mi sedevo alla mia mensa con l'animo colmo di gratitudine e ammiravo la mano della divina provvidenza che aveva imbandito la mia tavola nel mezzo del deserto. Imparai a considerare gli aspetti positivi del mio stato e meno quelli negativi, e a tener conto piuttosto di ciò di cui godevo che di ciò di cui mancavo, e da queste riflessioni trassi a volte un'intima consolazione che non saprei esprimere, ma che voglio qui annotare a vantaggio di tutte le persone insoddisfatte, che non sanno godersi in pace ciò che Dio ha loro concesso, e vedono e bramano solo ciò che Lui non ha voluto accordargli. Tutta la nostra scontentezza per ciò che non abbiamo mi parve derivare dall'ingratitudine per ciò che abbiamo. Un'altra considerazione mi fu di grande utilità, e certo lo sarebbe per chiunque si trovasse in una situazione disperata come la mia, cioè il confronto tra la mia condizione attuale e quella che avevo previsto all'inizio. Anzi, quella che senza dubbio si sarebbe verificata se il provvido intervento divino non avesse miracolosamente disposto che la nave si arenasse in un punto vicino alla riva, dalla quale non soltanto avevo potuto raggiungerla, ma altresì portare a terra tutto ciò che a mano ne andavo recuperando per mio conforto e sollievo. Senza di che sarei rimasto senza strumenti per lavorare, senza armi per difendermi, senza polvere e pallottole per procurarmi il cibo. Passai ore ed ore, e potrei dire giornate intere, a dipingermi mentalmente, coi più vivi colori, come avrei dovuto comportarmi se non fossi riuscito ad asportare alcunché dalla nave. Pensavo che non avrei potuto procurarmi altro nutrimento all'infuori di pesci e di tartarughe, e come, essendo trascorso parecchio tempo prima di riuscire a trovarle, sarei morto sicuramente prima. E se invece non fossi morto, mi sarei ridotto a vivere come un vero selvaggio. Come se avessi ucciso una capra o un uccello, ricorrendo a qualche espediente, non avrei avuto strumento alcuno per scuoiarlo o scalcarlo, per separare la carne dalla pelle e dall'interiora, o per farla a pezzi, ma avrei dovuto azzannarla coi denti, o farla a brani con le unghie, al pari di una belva feroce. Queste riflessioni mi resero più consapevole della generosità della provvidenza nei miei confronti e più grato per la mia vita presente, eppur fra tante avversità e tanti disagi. E debbo dare anche un altro consiglio a coloro che nella sventura sono indotti a domandarsi: esiste un'afflizione più grande della mia? Imparino a comprendere quanto siano più gravi le disgrazie altrui, o quanto più grave sarebbe potuta essere la loro, se la provvidenza lo avesse reputato opportuno. Un altro ragionamento mi aiutava a confortare il mio animo con la speranza, e cioè confrontavo la mia situazione attuale con quella che mi sarei meritato, e avevo quindi motivo di aspettarmi un aiuto dalla mano della provvidenza. Avevo condotto un'esistenza abietta, priva della nozione e del timor di Dio. Ero stato educato nel modo migliore da mio padre e da mia madre, i quali, nei loro primi insegnamenti, non avevano mancato di inculcare nel mio cuore un religioso timor di Dio, il senso del dovere e ciò che la natura e lo scopo stesso della vita esigevano da me. Ma ahimè, essendo incappato troppo presto nella vita del marinaio, che fra tutti i generi di vita è quello più privo del timor di Dio, sebbene i segni della sua collera siano sempre davanti ai loro occhi. Essendo entrato troppo giovane, dicevo, a far parte della vita marinara e nella compagnia di marinai, quel pur minimo sentimento religioso che ancora albergava in me fu dissolto dalle risate di scherno dei miei compagni di mensa, da un bieco disprezzo dei pericoli e della visione della morte, ai quali andai abituandomi sempre di più, mentre si andava accentuando la mia lontananza dall'occasione di conversare con persone diverse da me, o di ascoltare qualsiasi cosa che fosse buona o tendesse al bene. Ero a tal punto privo di ogni sentimento di rettitudine o del minimo senso di come avrei dovuto essere e comportarmi, che persino nei casi in cui avrei avuto maggior motivo di compiacermi della mia salvezza, come la fuga da Salè, o quando venni raccolto dal capitano portoghese, o quando mi sistemai così bene in Brasile, o quando ricevetti il carico dall'Inghilterra e così via, non pronunciai una sola volta con la favella o col pensiero le parole «Il Signore sia ringraziato». Né mi accadeva, nelle più gravi sventure, di rivolgere a lui una preghiera, o di dire perlomeno «Signore, abbi misericordia di me». No, non mi venne nemmeno l'idea di pronunciare il nome di Dio se non per bestemmiarlo o proferire volgari spergiuri. Come ho già detto, per mesi la mia mente fu percorsa da angosciose riflessioni sulla vita indegna e perversa che avevo condotto in passato. E quando mi guardavo attorno, considerando quali specialissimi doni mi fossero stati accordati fin dal momento del mio sbarco sull'isola, e come Dio mi avesse trattato con generosità, non solo punendomi meno duramente di quanto meritasse la mia iniquità, ma avesse provveduto a me con tanta generosità, nasceva in me la grande speranza che Dio avesse accolto il mio pentimento e avesse in serbo per me altra misericordia. Con queste riflessioni guidavo il mio spirito non solo a rassegnarsi al volere divino nelle presenti condizioni della mia vita, ma addirittura a un sentimento di sincera gratitudine per la mia situazione. E pensavo che se ero ancora vivo non avevo ragione di lamentarmi, visto che non pativo neppure la giusta punizione per i miei peccati, che godevo di tanti privilegi, quali non avrei mai pensato di potermi attendere in un luogo simile, e che anzi non avrei più dovuto affliggermi per il mio stato, ma rallegrarmene e render grazie a Dio per il pane quotidiano, che solo in virtù di una serie di prodigi mi veniva concesso. Non posso negare a me stesso di essere stato nutrito per miracolo, un miracolo grande come quello dei corvi quando avevano nutrito il profeta Elia, e nel mio caso si trattava addirittura di una serie incessante di miracoli. Mi sarebbe stato praticamente impossibile menzionare un altro luogo disabitato della terra migliore di quello in cui ero stato gettato. Un luogo in cui, se non avevo compagnia, e questo era il motivo della mia afflizione. In compenso non avevo trovato bestie feroci, tigri o lupi famelici che attentassero alla mia vita, e nemmeno animali velenosi o comunque nocivi, capaci di nuocermi se me ne fossi cibato, oppure selvaggi pronti a uccidermi o a divorarmi. Insomma, se per un verso la mia era una vita di dolore, per un altro era una vita di grazia, e per trasformarla in una vita serena dovevo soltanto trarre motivo di quotidiano conforto dalla consapevolezza della bontà e della cura che Dio aveva avuto per me nella mia presente situazione. Così, dopo aver meditato a fondo su queste cose, tirai avanti e misi da parte la tristezza. Ormai mi trovavo da tanto tempo che molte delle cose che avevo portato a terra per mia utilità si erano esaurite o consumate al punto da essere inservibili. Come ho già detto, l'inchiostro era finito da qualche tempo. Non ne restava che un fondo di boccetta e lo andai gradualmente allungando con l'acqua finché divenne così pallido che a malapena lasciava una traccia più scura sulla carta. Fino a quando durò, me ne servii per tener conto delle giornate in cui mi accadeva qualcosa di significativo. Ed anzi, ricordo che nei primi tempi avevo notato una curiosa coincidenza di date nei fatti che mi accadevano. Se fossi stato superstizioso e indotto pertanto ad attribuire ai giorni un valore di lieto auspicio o di malaugurio, avrei avuto motivo di riflettere sulla circostanza con particolare curiosità. Innanzitutto avevo osservato che il giorno in cui avevo abbandonato mio padre e i miei amici ed ero fuggito a Hull per imbarcarmi era lo stesso in cui, più tardi, ero stato catturato dalla nave corsara di Salé e ridotto in schiavitù. Inoltre, il giorno dell'anno in cui ero scampato al naufragio nella rada di Yarmouth era lo stesso in cui, qualche anno dopo, ero riuscito a evadere da Salé con la barca. Infine, il giorno del mio compleanno, 30 settembre, era lo stesso in cui, 26 anni dopo, avevo avuto miracolosamente salva la vita, quando ero stato scaraventato sulle coste di quest'isola, cosicché le mie due esistenze, quella di peccato e quella di solitudine, erano iniziate lo stesso giorno. Subito dopo l'inchiostro, la prima cosa che si esaurì fu il pane. Intendo dire la galletta che avevo recuperato dalla nave. Ne avevo mangiato con la massima parsimonia, concedendomene solo un pezzetto al giorno per circa un anno. Ciò non di meno, fui costretto a vivere per più di un anno intero senza quel pane, prima di potermene fare dell'altro col mio grano. E ancora potevo ringraziare Dio di avere almeno questo, perché l'avevo ottenuto, come ho già detto, in circostanze quasi miracolose. Anche i miei vestiti cominciavano a logorarsi. Per quanto riguarda la biancheria, non ne ebbi a disposizione granché, a parte alcune camicie a scacchi che avevo trovato nelle casse degli altri marinai e che avevo conservato con estrema diligenza, perché mi accadeva molto spesso di non tollerare nient'altro addosso. E davvero era stata una fortuna per me trovare tra gli indumenti della ciurma circa 3 dozzine di camicie. C'erano anche numerosi pastrani pesanti che i marinai indossavano quando montavano di guardia, ma tenevano troppo caldo e non sopportavo di tenerli addosso. In effetti il clima era così caldo che non ci sarebbe stato bisogno di abiti, e tuttavia io non potevo starmene completamente nudo. No, non mi era possibile, anche se mi fossi sentito di farlo, ciò che peraltro non rispondeva al vero. E anche la semplice idea di una cosa del genere mi infastidiva, sebbene fossi solo. Il motivo per cui non potevo starmene completamente nudo è che il calore del sole mi riusciva più fastidioso quando ero libero da qualsiasi indumento che quando avevo qualcosa addosso. Anzi, spesso per effetto del sole la pelle mi si copriva di vesciche, mentre con indosso una camicia l'aria si muoveva un poco e scorrendo sotto il tessuto mi procurava una gradevole sensazione di frescura, assai maggiore che se fosse stato senza. Parimenti non potevo espormi al sole senza un cappello o un berretto. Il sole, che in quei paesi colpisce con estrema violenza, mi avrebbe causato un'immediata emicrania se non avessi protetto il capo dai suoi raggi, e non sarei riuscito a sopportarlo, mentre invece, a testa coperta, evitavo sicuramente un simile disagio. Di conseguenza, cominciai a pensare di rimettere un po' d'ordine fra i quattro stracci che chiamavo vestiti. Avevo consumato tutti i panciotti, ed ora il problema consisteva nello studiare la possibilità di ricavare delle giubbe dai pastrani che mi restavano, o da qualsiasi altro materiale ancora disponibile. Perciò mi misi a fare il sarto, o meglio, a raffazzonare qualcosa, perché i risultati del mio lavoro erano né più né meno pietosi. Ad ogni modo rimediai due o tre panciotti nuovi, che speravo mi durassero parecchio tempo. Quanto a brache e mutande, i risultati furono ancora più miserandi, fin quando non trovai una diversa soluzione. Come ho già riferito, conservavo la pelle di tutti gli animali che uccidevo, e mi riferisco naturalmente ai quadrupedi. Le appendevo e stendevo al sole, tese su bastoni di legno, e con questo sistema alcune diventarono troppo secche e rigide, e pertanto servivano poco o a nulla, mentre altre si dimostrarono di grandissima utilità. Ne usai prima di tutto per farmi un grande copricapo col pelo rivolto all'esterno, per non lasciar filtrare la pioggia, e ci riuscii così bene che dopo il cappello mi confezionai un abito completo, fatto interamente con queste pelli e composto appunto di una giubba, di un paio di brache aperte al ginocchio, e tutti e due assai ampi, perché il loro scopo era piuttosto quello di tenermi fresco, non di farmi caldo. Onestamente debbo ammettere che quel vestito era fatto da cani. Se infatti ero un cattivo carpentiere, come sarto valevo ancor meno. Tuttavia, per l'uso al quale era destinato funzionava passabilmente. Se si metteva a piovere mentre ero all'aperto, non mi bagnavo appunto perché il pelo della giubba e del cappello erano rivolti all'esterno ed io restavo perfettamente asciutto. Impiegando molto tempo e fatica, mi diedi poi a fabbricare un ombrello. Ne avevo un gran bisogno e desideravo moltissimo farmene uno. Li avevo visti fabbricare in Brasile, dove sono di estrema utilità dato il clima torrido di quel paese. E nella mia isola il caldo non era certo inferiore, anzi superiore, data la vicinanza al tropico. Inoltre, dovendo trascorrere molte ore allo scoperto, mi sarebbe stato prezioso per proteggermi sia dal sole che dalla pioggia. Dopo innumerevoli sforzi, e a costo di grande fatica, riuscii a far qualcosa che potessi tenere in mano, perché infatti, quando già mi illudevo di aver imbroccato il sistema giusto, ne rovinai due o tre prima di ottenerne uno come intendevo io. Ma finalmente mi industriai a fabbricarne uno che rispondeva più o meno allo scopo. La maggior difficoltà consisteva nell'escogitare un modo di chiuderlo. Avrei potuto accontentarmi di lasciarlo aperto, ma sarei stato costretto a tenerlo sempre sollevato sopra la testa, cosa oltremodo scomoda. Ad ogni modo, come ho detto poc'anzi, alla fine ne feci uno che funzionava e lo ricoprii di pelli, col pelo rivolto verso l'alto, in modo che l'acqua ne grondasse come da una tettoia. ma mi proteggeva benissimo anche dal sole. Tant'è vero che potevo permettermi di uscire nelle ore più calde e sentirmi molto meglio di quando uscivo nelle ore del fresco. Se poi non ne avevo bisogno, mi bastava chiuderlo e mettermelo sotto braccio. Vivevo dunque un'esistenza accettabile, lo spirito pacificato dalla rassegnazione al volere di Dio, completamente abbandonato alle disposizioni della sua provvidenza. Pertanto la mia vita era migliore che se avessi vissuto in seno alla società, perché quando mi accadeva di dolermi per l'impossibilità di parlare con qualcuno, subito mi chiedevo se il conversare coi miei pensieri, e se mi è lecito dirlo, con Dio stesso, non era preferibile al massimo godimento offerto dalla compagnia del consorzio umano. Detto questo, per altri 5 anni non mi accadde nulla di straordinario. Continuai a vivere alla stessa maniera, nelle stesse condizioni e nello stesso luogo, esattamente come prima. La principale occupazione alla quale mi dedicai, a parte il lavoro annuale di piantare l'orzo e il riso e di far appassire l'uva, mettendone sempre da parte un quantitativo sufficiente per un anno, la mia principale occupazione, dicevo, oltre all'incombenza quotidiana di uscire a caccia col fucile, fu quella di fabbricarmi una canoa che alla fine riuscii a portare a termine. Dopo scavai un canale largo 6 piedi e profondo 4, della lunghezza di circa 1/2 miglio, e con questo espediente mi fu possibile trasportarla fino alla foce del piccolo torrente. Quanto alla prima canoa, che era risultata di dimensioni eccessive, perché l'avevo costruita senza prima riflettere, come avrei dovuto, sull'effettiva possibilità di vararla, non potendo portarla fino all'acqua, né portare l'acqua fino ad essa, fui costretto ad abbandonarla dov'era, quale monito ed ammaestramento a comportarmi più saggiamente in una prossima occasione. Infatti, la volta dopo, sebbene non mi riuscisse di trovare un albero adatto in un punto che distasse dall'acqua meno di 1/2 miglio, non di meno mi resi conto per tempo che il mio progetto era attuabile e non mi diedi per vinto. Eppur impiegando circa 2 anni di lavoro, non lesinai ogni sforzo nella speranza di poter finalmente mettere una barca in mare. Quando però la mia piccola periagua fu completata, mi accorsi che le sue dimensioni non rispondevano certo allo scopo che mi ero prefisso allorché avevo costruito la prima, quello cioè di avventurarmi in mare aperto per circa 40 miglia e raggiungere la terraferma. Di conseguenza, la piccolezza della mia imbarcazione contribuì a farmi rinunciare a quel progetto, al quale adesso non pensavo più. Ma d'altro canto, disponendo di un'imbarcazione, elaborai un altro programma, quello di compiere il periplo dell'isola. Infatti, da quando mi ero spinto sul versante opposto, come ho già raccontato, percorrendo a piedi l'interno, le scoperte compiute nel corso di quel giro di perlustrazione avevano acceso in me il desiderio di vedere altri tratti di costa, ed ora che avevo una barca non pensavo ad altro che a circumnavigare la mia isola. A tale scopo, e per fare ogni cosa con prudenza e ponderatezza, adattai un piccolo albero alla mia imbarcazione e cucii una vela ricavandola da vari pezzi del velame della nave, di cui avevo ancora una buona scorta. Montai dunque l'albero e la vela, provai la barca e vidi che teneva bene il mare. Poi fabbricai degli sportelli o armadietti alle 2 estremità dell'imbarcazione, per riporvi le provviste, le munizioni e tutte le altre cose necessarie, in modo da tenerle al riparo sia dalla pioggia sia degli spruzzi delle onde. E all'interno, lungo il fianco della barca, ricavai una specie di incavo lungo e stretto per potervi ospitare il fucile, con una ribalta atta a coprirlo e a mantenerlo asciutto. Inoltre, innalzai il mio ombrello a poppa, fissandolo a un piolo, in modo da avere il capo protetto dal sole, come fosse stato una tenda. Così ogni tanto mi spingevo brevemente in mare, senza peraltro allontanarmi molto dalla foce del torrentello, finché un giorno, Impaziente di percorrere e ispezionare il perimetro del mio piccolo regno, mi decisi a compiere il giro. Pertanto approvvigionai la mia nave per il viaggio, mettendovi 2 dozzine di pagnotte, o forse sarebbe meglio dire focacce ed orzo, una pignatta di terracotta piena di riso abbrustolito, un cibo di cui facevo largo consumo, una bottiglietta di rum, mezza capra e polvere e pallottole per ucciderne altre. Aggiunsi poi un paio di pastrani, di quelli che, come ho già detto, avevo recuperato dai cassoni dei marinai. L'uno mi sarebbe servito per coricarmici sopra, l'altro per coprirmi durante la notte. Era il 6 di novembre, nel 6° anno del mio regno, o della mia prigionia, se così preferite, quando diedi inizio a questo viaggio, che sarebbe stato molto più lungo di quel che avevo immaginato. Infatti, sebbene l'isola non fosse molto estesa, pure quando raggiunsi la costa orientale mi trovai di fronte a una grande scogliera che si protendeva per un paio di miglia nel mare, in parte sopra e in parte sotto il livello del mare. E al di là di questa scogliera emergeva un banco di sabbia, della lunghezza di un altro mezzo miglio, cosicché dovetti spingermi molto a largo per riuscire a doppiarne la punta. A tutta prima, non appena mi accorsi della scogliera e del banco sabbioso, pensai di tornare indietro, perché esitavo a spingermi troppo a largo e soprattutto non sapevo se sarebbe stato possibile rientrare. Di conseguenza gettai l'ancora, giacché mi ero fatto un'ancora rudimentale con un pezzo di raffio rotto che avevo asportato dalla nave. Ormeggiata alla barca, scesi a terra col fucile. Mi inerpicai al sommo di una collina che sembrava sovrastare la punta, e da quella posizione sopraelevata la vidi in tutta la sua estensione. Dopodiché decisi di rischiare l'avventura. Osservando il mare dalla vetta della collina ove mi trovavo, notai una corrente impetuosa che si muoveva verso est, passando a breve distanza dalla punta, e a maggior motivo ne tenni debito conto, perché capivo che qualora vi fossi incappato, la sua forza avrebbe potuto trascinarmi in alto mare, impedendomi una volta per tutte di riguadagnare la costa. E in effetti, se non fossi salito sul colle, credo che avrei fatto quella fine, perché la stessa corrente si prolungava sull'altro versante dell'isola, con la differenza che si formava a maggior distanza dalla riva. Vidi altresì che c'era un forte risucchio vicino a terra, per cui bastava che mi tenessi al di fuori della prima corrente e presto mi sarei trovato preso nel risucchio. Con tutto ciò rimasi all'ancora per 2 giorni, perché il vento soffiava alquanto impetuoso da est-sud-est, cioè in direzione opposta alla corrente, suscitando in tal modo ondate impetuose che si infrangevano sulla punta, per cui non sarebbe stato prudente tenersi troppo rasente alla riva a causa dei marosi, e tantomeno portarsi al largo per via della corrente. Ma la mattina del 3° giorno, essendosi calmato il vento durante la notte, decisi di rischiare. E il mio caso valga di monito a tutti i nocchieri ignoranti e temerari. Infatti, non appena arrivato a una distanza dalla punta non superiore alla lunghezza della barca, mi trovai in acque profondissime e nel pieno di una corrente impetuosa come la gola di un mulino. La barca vi si trovò intrappolata e con tale violenza che, nonostante i miei sforzi, non riuscii assolutamente a trattenerla nemmeno ai margini della corrente, ed io venni sospinto sempre più avanti, sempre più lontano dal risucchio che si trovava alla mia sinistra. Non soffiava un alito di vento al quale attingere aiuto, e il far forza sui remi era del tutto vano. Mi sentivo perduto. Infatti, essendoci corrente sui 2 lati dell'isola, capivo che a qualche miglio di distanza i 2 flussi dovevano congiungersi, e allora per me sarebbe stata la fine. Non vedevo alcuna possibilità di evitarlo, e dunque non avevo prospettiva diversa dalla morte. E questo non per effetto del mare, abbastanza calmo, ma per collasso causato dalla fame. Avevo trovato sulla riva una grossa testuggine, così pesante che a stento ero riuscito a issarla sulla barca, e avevo con me una grossa brocca di terracotta colma d'acqua dolce. Ma che cosa sarebbe valso tutto questo se fossi stato trascinato nell'immensità dell'oceano, ove indubbiamente, per almeno un migliaio di miglia, non c'erano terre, continenti o isole di sorta? Ora avevo agio di capire come fosse facile per la divina provvidenza mutare in peggio la condizione più incresciosa nella quale può venirsi a trovare l'uomo. Adesso la mia isola solitaria e deserta mi sembrava all'improvviso il luogo più piacevole della terra, e il mio animo aspirava soltanto a ritrovarsi laggiù. Tendevo le mani verso di essa e sospirando esclamai: «Oh felice deserto, non ti vedrò mai più!» E dissi ancora: «Oh infelice creatura che io sono, dove sto andando, ahimè!» Mi rimproveravo per la mia ingrata natura e per essermi lamentato della mia solitudine. Che cosa avrei dato in questo momento pur di ritrovarmi a riva? In verità, noi non valutiamo mai la realtà della nostra condizione fino al momento in cui ci viene illustrata da una congiuntura diametralmente opposta. Né sappiamo valutare i beni di cui godiamo fino a quando ci vengono a mancare. Non è quasi possibile immaginare la mia costernazione mentre mi vedevo sospinto lontano dalla mia isola bene amata, poiché tale mi appariva in quel momento, e mi addentravo negli immensi spazi dell'oceano per una profondità di almeno 2 miglia, avendo perduta ogni speranza, o quasi, di riuscire a tornare indietro. Ciò non di meno lottai coraggiosamente fino allo stremo delle forze e tentai con ogni mezzo di mantenere la barca in direzione nord, cioè verso il margine della corrente che si trovava dalla parte del risucchio, finché, intorno al mezzogiorno, mi sembrò di percepire sul viso una lievissima brezza che si stava levando da sud-sud-est. Ciò valse a confortarmi un poco, specie quando, dopo circa mezz'ora, la brezza si trasformò in un venticello abbastanza vibrato. Ma nel frattempo ero stato spinto a incredibile distanza dall'isola. Se si fosse formata la pur minima foschia, sarei stato perduto per un altro motivo, perché a bordo non avevo bussola e non avrei mai saputo come governare la barca in direzione della riva, qualora l'avessi persa di vista sia pure per un breve momento. Ma il tempo si mantenne limpido ed io mi diedi a drizzare l'albero e a spiegare la vela, continuando a sforzarmi di mantenere la rotta verso nord per sfuggire alla morsa della corrente. Appena ebbi messo a punto l'albero e la vela e la barca cominciò a filare spedita sul mare, compresi dalla limpidezza dell'acqua che stava intervenendo un mutamento nella corrente, perché dove quest'ultima era più forte l'acqua era più torbida. Ma ora, nel notare l'acqua limpida, mi accorsi che la corrente scemava, e nello stesso tempo vidi, a circa 0,5 miglio di distanza in direzione est, la spuma delle onde che si frangevano contro una scogliera. E al tempo stesso osservai che gli scogli provocavano un'ulteriore scissione della corrente. Il ramo principale fluiva verso sud, lasciandosi gli scogli a nord-est, mentre l'altro, respinto da questi scogli, girava su se stesso e generava un fortissimo risucchio di corrente che tornava indietro, verso nord-ovest, con un flusso oltremodo veloce. Chiunque abbia sperimentato cosa significhi ricevere la grazia sul patibolo o salvarsi dalle grinfie dei briganti mentre stava per essere ucciso, o che si sia trovato in altre condizioni di pericolo estremo, non stenterà a comprendere il sentimento di sorpresa e di gioioso sollievo che io provai in quel momento, con quanta letizia diressi la barca entro il flusso di risucchio e con quanta allegria spiegai la vela al vento che si stava facendo più teso, scivolando gaiamente davanti ad esso con un forte riflusso o risucchio sotto la chiglia. Questo risucchio mi riportò per circa 1 miglio lungo la rotta che avevo percorso, spingendomi verso l'isola, ma spostato di circa 2 miglia più a nord rispetto alla prima corrente che mi aveva trascinato alla deriva. Perciò, allorché fui più vicino alla riva, mi trovai davanti alla costa settentrionale dell'isola, cioè al versante opposto a quello da dove provenivo. Quando ebbi percorso poco più di un miglio con l'aiuto di questa corrente di risucchio, mi accorsi che era esaurita e non mi giovava più. Tuttavia scoprii di trovarmi fra le due grandi correnti, cioè quella che passava lungo il versante meridionale dell'isola e mi aveva travolto, e quella che passava a nord, al capo opposto, a circa un miglio di distanza. Ero dunque nelle acque ferme dell'isola, col vantaggio di non essere sospinto in nessuna direzione, e siccome avevo ancora un po' di vento in poppa, continuai a procedere in direzione della costa, sia pure a minor velocità di prima. Verso le 4 del pomeriggio, mentre mi trovavo a circa un miglio dall'isola, mi accorsi che la punta dove aveva avuto inizio la mia brutta avventura, la quale, come ho già detto, si protendeva verso sud e respingeva la corrente ancora più a sud, dava luogo, come era logico, a una controcorrente in direzione nord e che mi parve molto forte, ma sostanzialmente contraria alla mia rotta, perché io puntavo a ovest mentre quella muoveva quasi completamente verso nord. Tuttavia, con l'aiuto di un vento vibrato in poppa, penetrai nella corrente obliquando a nord-ovest. Dopo circa un'ora mi trovai presso poco a un miglio dalla costa, e di lì, navigando in acque calme, non tardai a raggiungere la riva. Quando ebbi posato piede sulla terra, mi inginocchiai e resi grazie a Dio per avermi salvato, e al tempo stesso accantonai per sempre ogni proposito di riconquistare la libertà servendomi della barca. Mi rifocillai col cibo che avevo portato con me, poi trascinai la barca a riva in una piccola insenatura che avevo scoperto sotto certi alberi e mi coricai per dormire, stremato dalla tensione e dalle fatiche del viaggio. Adesso mi trovavo oltremodo incerto sulla via da seguire per tornare a casa con la barca. Avevo corso un rischio gravissimo e conoscevo fin troppo bene la situazione per pensare di ritentare la via per la quale ero venuto. Né d'altronde sapevo che cosa mi aspettasse sul versante opposto, intendo dire sulla sponda occidentale, e non mi sentivo di andare incontro ad altri pericoli. Così l'indomani mattina decisi di costeggiare in direzione ovest e di vedere se mi riusciva di trovare una piccola insenatura ove lasciare il mio vascello alla fonda, in modo da averlo disponibile se mi fosse tornato necessario. Dopo aver navigato rasente la riva per circa 3 miglia, giunsi all'altezza di una bellissima insenatura o baia, larga su per giù 1 miglio, che andava restringendosi fino alla foce di un modesto corso d'acqua. Qui potevo ancorare nel modo migliore la mia imbarcazione, perfettamente al riparo entro uno spazio che sembrava fatto a misura per lei, quasi fosse stata una piccola darsena costruita apposta. Vi penetrai e, dopo aver sistemato la barca nel modo più sicuro, scesi a terra e mi guardai attorno per vedere dove mi trovavo. Mi accorsi subito di aver superato di poco il punto in cui ero stato in precedenza, quando avevo raggiunto a piedi quel versante. Perciò mi limitai a prendere dalla barca il fucile e l'ombrello, poiché faceva molto caldo, e mi misi in cammino. Il tragitto mi parve molto agevole, dopo un viaggio per mare come quello che avevo appena concluso, e verso sera arrivai al mio vecchio pergolato, dove trovai ogni cosa così come l'avevo lasciata. Come ho già detto, la consideravo la mia casa di campagna e perciò la tenevo sempre in perfetto ordine. Scavalcai la siepe e mi sdraiai all'ombra per riposare le membra, perché ero molto stanco, e mi addormentai. Ma giudicate voi, che leggete la mia storia, quale fosse la mia sorpresa allorché venni svegliato da una voce che mi chiamava ripetutamente per nome:
«Robin! Robin! Robin Crusoe! Povero Robin Crusoe! Dove sei, Robin Crusoe? Dove sei? Dove sei stato?»
Ero così morto di sonno, Stanco com'ero per la fatica di aver fatto forza sui remi, o pagaie come si chiamano, e per la lunga marcia successiva, che sulle prime non riuscii a svegliarmi del tutto. Ma nella confusione mentale del dormiveglia credevo di sognare che qualcuno mi stesse parlando. La voce però continuava a ripetere
«Robin Crusoe! Robin Crusoe!»
Cosicché alla fine mi svegliai davvero e balzai in piedi, al colmo dello spavento. Ma non appena ebbi aperto gli occhi vidi Paul, il mio pappagallo, appollaiato in cima alla siepe, e subito mi resi conto che era stato lui a parlarmi. Perché proprio in questo tono lamentevole gli avevo sempre parlato e insegnato a parlare. E lui aveva imparato così bene che usava posarsi sul mio dito teso, accostare il becco alla mia faccia e ripetere
«Povero Robin Crusoe! Dove sei tu? Dove sei stato? Come è venuto fin qui?»
e altre frasi del genere che gli avevo insegnato. Tuttavia, pur avendo constatato che si trattava del pappagallo e che non poteva essere nessun altro, mi ci volle un bel po' di tempo prima di riprendermi dallo spavento. Prima di tutto, non riuscivo a capacitarmi di come avesse potuto spingersi tanto lontano, e poi di come si fosse fermato in quel posto e non in qualsiasi altro. D'altra parte, ero convinto che si trattasse proprio di lui, del mio bravo Paul. Cosicché smisi di pensarci, tesi la mano e lo chiamai per nome. «Paul!» E quel piccolo animale così espansivo venne ad appollaiarsi sul mio pollice, come era sua abitudine, e continuò a parlarmi.
«Povero Robin Crusoe!»
E a domandarmi dove ero stato, come mai ero finito laggiù, proprio come se fosse stato contento di rivedermi. Così lo presi e lo riportai a casa con me. Thank you.